100 anni esatti dalla prima esecuzione della Rhapsody in Blue, e questo è l'autore al pianoforte, registrato sui Piano Rolls nel 1925. Ma prima di portarvi all'Eolian Hall in quel magico 12 febbraio 1924, ascoltiamo Riccardo Chailly e Stefano Bollani, che nel 2010 hanno anche loro registrato la Rhapsody.
Secondo me in Gershwin c'è un elemento che fin da ragazzo io ho sentito. Da un lato è viscerale, cioè la musica che mi prende lo stomaco per la grandezza della musica, per la bellezza della musica, la forza di poterti veramente un po' sconvolgere nel senso positivo. La seconda è il mondo armonico. Io dico sempre, tutti conosciamo Summertime o quella bellissima cosa che hai suonato stamattina alla radio.
La conosciamo tutti,
sì, The Man I Love, The Man I Love,
Billie Holiday,
esatto, esattamente. Però perché lo dico? Perché quello che fin da ragazzo mi ha colpito enormemente in Gershwin è il mondo armonico, la ricchezza della fantasia, dell'armonia di Gershwin, la bellezza della sua musica basata sulla sorpresa continuamente armonica. E nel pianismo di Stefano, quando l'ho ascoltato in un concerto all'aperto qualche anno fa in Liguria durante un'estate abbastanza indimenticabile, ho proprio scoperto un pianista non solo virtuoso dal punto di vista della tecnica, della preparazione tecnica, ma proprio molto d'appartenenza alla ricerca continua del mondo armonico della musica jazz.
Sai cosa? Per una volta credo che non abbia bisogno di presentazioni, cioè per me, forse perché anche a me da bambino aveva colpito la musica di Gershwin e non sapevo ancora cosa fosse il jazz, cosa fosse la classica, per me la Rhapsody in Blue era musica e basta, per cui credo sia riuscito nell'impresa di fare una cosa che si può ascoltare semplicemente se si decide di aprire orecchie, cuore e cervello, non ha bisogno di tante spiegazioni, non ha neanche bisogno di essere collocata storicamente. È chiaro che il concerto in fa, per esempio, io me lo gusto meglio sapendo quando è stato scritto, da chi, perché, eccetera, ma è musica bella e basta, è musica eterna. E tra l'altro, riallacciandomi al discorso di prima, scusa che mi era venuto, a proposito dell'ebreo russo che diventa simile alla musica americana, a maggior ragione, addirittura fa un'opera in cui parla dei neri e poi scrive per Gene Kelly e Fred Astaire, mi sembra perfetto per rappresentare quella che è l'America, non nei nostri sogni, nella realtà, un coraggiosissimo melting pot dove il talento viene fuori alla faccia del fatto che abbia studiato solo 4 anni, alla faccia che venga da del fatto che venga da Brooklyn, alla faccia del fatto che sia considerato un compositore di canzonette, eppure alla fine, insomma, a fine carriera ed è morto giovanissimo, veniva eseguito alla Carnegie Hall, eccetera. Quindi l'America è questo grande paese che dà la possibilità a questo ragazzino che non ha studiato musica, siccome ha talento, di venire fuori, di suonare alla Carnegie Hall e di venire eseguito ancora oggi. Casomai questa possibilità dovevano continuare a sfruttarla, nel senso che da Gershwin sono partiti i filoni per cui esiste il jazz, che si è ispirato a Gershwin, la musica sinfonica americana, di cui si parla poco, i Copland, Lucas Foss e tutti gli altri, uno solo che si chiama Bernstein, che ha tentato di fare una cosa simile, cioè di scrivere West Side Story e musica sinfonica e canzonette. E poi è un peccato, questa idea molto bella di una persona che, siccome se lo può permettere, invade tutti i campi e li invade carinamente, perché Gershwin non ha dato fastidio ai vari Rachmaninoff dell'epoca, anzi era anche stimato dai vari musicisti e non ha dato fastidio neanche agli autori di canzonette. Questa idea è molto bella e casomai l'America non l'ha sviluppata, perché a parte Leonard Bernstein gli altri sono diventati settoriali, proprio come da noi, proprio come nel nostro mondo, ed è un peccato.
Ma Gershwin è nato con la volontà, dopo 30 anni dal mio primo disco con l'orchestra di Cleveland e le sorelle LaBeck, di ritornare su questo grandissimo autore che io ritengo un gigante del Novecento, con i più grandi autori del Novecento, attraverso un nuovo modo però di pensare alla musica di Gershwin. Sarebbe per me insufficiente come motivazione avere un grande pianista, punto. A me interessa un pianista che abbia grandi doti tecniche, che abbia però una conoscenza profonda del mondo della musica jazz, e quindi affrontando lo swing di Gershwin ci possa essere un elemento comune, possibilmente nuovo, ma non per la novità come ricerca, come punto di partenza, come scopo d'arrivo, come senso di traguardo interpretativo. Non volevo che fosse una ripetizione, anche a distanza di 30 anni, dall'esperienza che ho avuto allora con quell'orchestra superba che è l'orchestra di Cleveland, dove allora io ragazzino, né forse neanche trentenne, sbalordivo ad ascoltare quando loro mi chiedevano «Do you want it jazzy or you want it straight?» No? Per esempio, è scritto così la partitura, invece jazzy, no? Fatto con 120 elementi d'orchestra, c'è impressione, perché bastava dire la scelta interpretativa, se più sul jazz o invece sul versante classico, la Cleveland Orchestra, 120 musicisti, come se schiacciassero un bottone e senza uno sgarro ritmico partivano in un altro modo. Quindi fin da allora avevo un po' questa febbre gershwiniana che non si è mai spenta in pratica.
Sì, aveva swing, non si sa mai cosa vuol dire avere swing, ma lo usano anche in America, lo usano in senso lato, si parla anche di uno scrittore che ha swing, o di un quadro che ha swing, o di una persona che ha swing. E Gershwin ce l'aveva, anzi, voglio dire, è arrivato poco prima della swing era, se vuoi, quindi dopo di lui sono arrivati Duke Ellington, Count Basie ed altri che hanno fatto diventare una mania, la passione per lo swing. Lui si è limitato, fra virgolette, a inocularlo ovunque, perché si è infilato a Broadway, si è infilato a Hollywood, si è infilato nel mondo del jazz creando queste canzoni che poi abbiamo suonato tutti, hanno suonato tutti, da Billie Holiday a Charlie Parker fino a Chick Corea o Herbie Hancock, e si è infilato anche nel mondo della musica sinfonica, dove appunto forse è un pochino ancora bistrattato. Ne parlavamo con Riccardo, è un riconosciuto autore di canzoni, le sue colonne sonore le conosciamo, Gene Kelly e Fred Astaire ballavano le sue musiche. La Rhapsody in Blu è tanto carina, però il resto delle cose sinfoniche dove è finito?
E dopo le voci di Riccardo Chailly e di Stefano Bollani, grazie ad uno sceneggiato radiofonico realizzato qui a Lugano nei nostri studi nel 2007, vi portiamo a New York in quel nevoso pomeriggio del 12 febbraio 1924. Quello che ascolterete della Rhapsody in Blu si avvale di una registrazione abbastanza recente dove ai piano rolls con Gershwin al pianoforte si sovrappone la Columbia Jazz Band, quindi un sound che si avvicina molto alla prima del 1924. E per il concerto in fa del finale troverete Stefano Bollani al pianoforte e Riccardo Chailly alla testa della Gewandhaus Orchester. cosa stiamo aspettando, Ira?
Un avvenimento memorabile.
Qui, in questa sala da concerti vuota.
Eolian Hall di New York, 12 febbraio 1924. Fuori sta nevicando.
Guarda, guarda, stanno entrando i primi spettatori, ma quanto manca all'inizio dell'avvenimento memorabile?
Calma, prima di arrivarci... Ecco un flashback. Casa Gershwin, interno giorno.
Gran bella casa.
Sì, sì. George ha 25 anni, ormai ricco e famoso. La famiglia intera ne trae beneficio. È sempre stato molto generoso, George. George! George! Ma che hai? Non ti senti bene?
No, sono preoccupato, Ira.
Tu!
Sai, Paul Whiteman ha assistito al concerto di Eva Gautier. Mi ha sentito suonare e...
Era entusiasta! Non sei contento? Ricevere gli elogi del mitico Whiteman, direttore della celebre orchestra...
Whiteman mi ha commissionato la composizione di un concerto jazz sinfonico per piano e orchestra.
Grandioso!
Spaventoso! Di tecniche di orchestrazione ne so pochissimo. Mi mancano le basi, ma perché ho detto di sì?
Forse perché sei incapace di dire no.
Con tutte le commissioni che ho già, i tempi di consegna, canzoni, medie musicali, no, non ce la farò mai.
Ma sì, ce l'hai sempre fatta, George, sempre al lavoro. Claudio, il film ci ha riportati alle Eolian Hall, in attesa di...
Aspetta, Ira, la sala si sta riempiendo. Vedo entrare dei bei pezzi grossi, guarda, Rachmaninoff, Stokowski...
Vedi là, mamma Rose e papà Morris in ghingheri.
Sì, li vedo. Sì, ma senti, Ira, il flashback si è interrotto mentre George stava per mettersi al lavoro. Ha lavorato poi?
Sì. Ha lavorato moltissimo a una miriade di cose, tranne che alla composizione del pezzo jazz sinfonico commissionato da Whiteman.
Finché un giorno...
No, una notte. No, la notte. La notte tra il 3 e il 4 febbraio 1924.
Flashback?
George, eccoti finalmente. Ti ho cercato ovunque.
Ira, prendi una stecca e facciamoci una partita.
Ma che partita? Stai qui a giocare a biliardo mentre...
Mentre che?
Senti un po' che cosa scrive il New York Tribune. È nel più grande segreto che il nostro giovane e talentuoso compositore George Gershwin lavora notte e giorno a un concerto per piano orchestra di jazz. L'opera sarà interpretata dall'autore alle Eolian Hall il 12 febbraio prossimo. Capito, George? Il concerto è annunciato tra poco più di un mese. A che punto sei? Hai cominciato a comporre qualcosa?
Io? No, ancora nulla. Ma non preoccuparti. A qualcosa sto pensando. Troverò l'idea.
Ah, sicuro?
Sicuro, sì.
Cosa è successo, Ira? E perché adesso siamo in treno?
Siamo diretti a Boston per assistere alla prima della rivista Sweet Little Day.
I ritmi metallici. Il ticchettio.
George è concentrato, assorto.
Questo sferragliare.
Ascolta i rumori prodotti dal procedere del treno.
Ira, vedo la partitura. Ho in testa tutta la costruzione della Rhapsody, dal principio alla fine. Una sorta di caleidoscopio musicale degli Stati Uniti. Immenso crogiolo di popoli. I nostri blues, le nostre follie metropolitane.
Una settimana dopo il ritorno da Boston, la composizione era quasi terminata.
E ora dove siamo?
Alla conferenza stampa convocata da Paul Whiteman.
È quello lì?
Sì, quell'uomo massiccio dalla larga faccia sorridente.
E accanto a lui c'è George.
Ecco, Whiteman prende la parola.
Stiamo per presentare un concerto di jazz alle Eolian Hall, tempio della musica classica. Mi considerate pazzo? Già. O trovate che sia un'idea eccellente? In ogni caso, è con questa idea in testa che vi ho invitati qui. Secondo me, Il jazz sta per diventare qualcosa di molto più importante di una semplice musica da ballo. Il jazz è un'arte. Un'arte musicale, specificamente americana, che si esprime in un linguaggio che il nostro popolo capisce perfettamente. Una delle opere che saranno presentate si intitola Rhapsody in Blue. L'ha composta questo giovane, George Gershwin.
Ariel Film ci ha riportati nella sala dell'Eolian, gremita da scoppiare. Le luci si abbassano.
Il sipario si alza, scoprendo i 33 professori d'orchestra e Whiteman sul podio.
Ecco che entra George.
Siede al piano. Fa un cenno a Whiteman. Salta la conclusione.
Hai l'ombrello?
No, mi spiace.
Beh, qualche fiocco di neve male non fa. Rinfresca il fuoco dell'entusiasmo che abbiamo respirato in sala.
Sì, ma non è andata proprio così nella realtà, eh, Aira?
No, che pignoleria, Claudio. Sì, la rapsodia non è stato il primo pezzo in programma, bensì l'ultimo, preceduto da musiche di altri autori.
Poi, in sostanza, che cambia?
Oh, rispetto al successo realmente ottenuto, proprio niente. Anzi, un vero trionfo.
Oh, sì, ed è solo l'inizio, eh. Rhapsody in Blue fa il giro del mondo, raccogliendo ovunque successi strepitosi. Viene eseguita persino in Cina.
Però...
E farà da marcia nuziale al matrimonio della nostra sorellina Frances.
E con chi si sposa?
Con il figlio del grande pianista Leopold Godowsky.
Immagino che George con la Rhapsody in Blu si senta arrivato all'apice della carriera.
George? No, lui non si accontenta mai. Da se stesso pretende sempre di più. Pensa che in sala, alla prima della Rhapsody, era presente Walter Damrosch, celebre direttore dell'Orchestra Filarmonica di New York.
Sì, sì, l'ho visto.
Beh, pochi giorni dopo questa memorabile serata, Damrosch incontra George e gli affida l'incarico di scrivere in un anno un concerto per pianoforte e orchestra.
E George? Accetta.
Sicuro, firma il contratto. Poi...
Ma perché esterno giorno, Aira?
George sta entrando in un negozio di articoli musicali.
Buongiorno, desidera?
Buongiorno. Senta, vorrei un manuale di composizione, il migliore che avete.
Ma lei è George Gershwin, l'ho riconosciuta dalle foto sui giornali.
Sì, sì, sono proprio io.
E che se ne fa di un manuale l'autore della Rhapsody in Blue? Dovrebbe scriverlo lei, il manuale.
Sa, devo scrivere un concerto e confesso che non ho la minima idea di cosa sia. Sì, come è strutturato, come si costruisce, devo assolutamente capire. Può aiutarmi a individuare il testo che fa per me?
Oh sì, certo, se crede. Posso dirle una cosa?
Sì, prego.
Dal vivo, lei è molto più bello, molto più affascinante che in foto.
It's wonderful, it's marvelous that you should care for.
George con le donne aveva un successo senza pari. Forse è per questo che non ha mai preso moglie.
E il manuale lo ha studiato?
Sicuro! Ci teneva a dimostrare che la rapsodia non era un caso isolato. Voleva che lo si considerasse un compositore completo, soprattutto un compositore classico. Eh sì, ci teneva. Pensa che una volta terminata la partitura del concerto in Fa, ha affittato la sala del teatro Globe, pagando di tasca propria un'orchestra di 60 elementi a titolo sperimentale. Ha fatto incidere l'esecuzione e ha ascoltato e riascoltato la registrazione per rendersi conto degli errori. Ha corretto, ha modificato la partitura.
Però ha continuato, anzi, avete continuato a sfornare canzoni.
È chiaro, le richieste arrivavano sempre più numerose.